White empties the backfield. Floating it into the end zone for one of those tight ends, Keon Zipperer, as Kyle Trask, touchdown pass, number 6.
Bentornati a tutti amici del College Football, 12ª puntata di Scusate il College Football, Fabio Moras che vi parla, in compagnia di Guido Semplici, Oleg Bogdè e Francesco Fere. Ciao ragazzi! Ragazzi, ve lo dico anche a voi che ci ascoltate, sto tagliando un po' l'intro perché avevamo già registrato metà puntata. A metà puntata mi sono accorto che praticamente stavo registrando solo la mia voce e quindi per non darvi una puntata in cui parlavo solo io, c'erano dei buchi, siamo ripartiti e quindi adesso cercheremo di rifare tutto da capo con grande gioia. Ripartiamo quindi dal recap della week 11, di quanto accaduto in week 11. Toccando prima in realtà la MAC, quanto accaduto già in questa settimana con la MAC, con la vittoria di Western Michigan che ha battuto Central Michigan nella sfida che ha decretato la miglior squadra del Michigan, visto che le altre squadre del Michigan stanno facendo cagare, e nella MAC l'altra grande squadra che si sta dimostrando appunto inarrestabile nella MAC è Kent State, che ha segnato anche questa settimana 69 punti contro Akron, sembra davvero inarrestabile Kent State, miglior partenza di Kent State dal 58, quindi capite bene che è una stagione storica anche per questa squadra. Tornando appunto invece a parlare di Week 11, di quanto accaduto settimana scorsa, toccando brevemente quanto accaduto in Mountain West, dove riprende la sua corsa Boise State dopo la battuta d'arresto con BYU, batte Colorado State, vince San Diego State con Hawaii e vince Nevada con New Mexico. Nella Conference USA, Florida Atlantic batte la Florida Atlantic di Willie Taggart, batte Florida International, e Willie Taggart, come voleva si dimostrare, è bastato uscire dal tritacarne di Tallahassee per tornare a far bene. Willie Taggart, buona partenza per lui con FAU, 4-1 la sua partenza. In AAC invece continua la corsa di Cincinnati, che batte 55-17 ECU, Tulane batte 38-12 Army, una bella vittoria per Tulane, ma soprattutto la partita più importante, più interessante di questo weekend di AAC è stata quella tra Tulsa e SMU, dove Tulsa appunto ha compiuto l'upset su SMU, Tulsa che è solo la quinta partita stagionale perché ne ha avute tante di cancellate. Dopo essere andata sotto 21-0 riesce a recuperare e a vincere 28-24, 21-0 praticamente dopo un quarto e mezzo, con il primo gioco offensivo di Tulsa, che è stato di Zach Smith, del quarterback, che ha lanciato un pick six al primo gioco offensivo. Poi da lì in poi praticamente non ha più fatto errori e appunto ha guidato i suoi alla rimonta e alla vittoria finale meritata per Tulsa, che così torna nel ranking. Nella ACC, Miami, di cui parleremo anche dopo, soffre ancora anche questa settimana, ma riesce a vincere di nuovo grazie a Derrick King, grazie alla linea difensiva, grande prova della linea difensiva, in particolare di Jalen Phillips. Vince 25-24 a Blackburn contro gli Hokies di Virginia Tech. Vince anche North Carolina, che esce vittoriosa dalla sparatoria mattutina del North Carolina con Wake Forest, segnando 59 punti, subendone 53, una partita, come potete capire, in cui le difese si sono prese, diciamo, un attimo di pausa e non sono scese in campo. Continua a far fatica Florida State, di cui abbiamo già parlato di fatto, di cui avevo già anticipato, già menzionato, che perde anche questa settimana con NC State, davvero faticosa la marcia dei Seminoles. Invece Notre Dame continua a vincere Notre Dame, continua a demolire avversario dopo avversario. Questa volta è stato il turno di Boston College, che ha opposto resistenza per un po', poi già a fine primo tempo in realtà la partita era già instradata nel binario degli Irish, che poi hanno gestito il vantaggio nella ripresa. Nella Big 12 si giocavano solo due partite, quella tra West Virginia e TCU, vinta dai Mountaineers, e quella tra Texas Tech e Baylor, conclusasi con la vittoria dei Red Raiders per 24-23, vittoria in rimonta, grande prova dei Red Raiders, che hanno rimontato e vinto grazie a un field goal allo scadere, appunto, per 24-23. Nella SEC, invece, si giocavano anche qua poche gare, solo tre, perché le altre erano state, appunto, la SEC è stata falcidiata dal Covid e E avevamo già detto settimana scorsa che appunto erano state molte le partite rimandate e rimandate o cancellate, e le tre gare che si sono giocate sono andate come previsto, ovvero con Kentucky che ha battuto Vanderbilt, con Ole Miss che ha vinto su South Carolina, causando il licenziamento di Will Muschamp, di cui anche su questo torneremo dopo, e con Florida che in casa ha battuto Arkansas 63-35, nonostante la grande prova del nostro uomo Felipe Franks, che è qua, ragazzi, già ve l'avevo detto prima, non mi sono piaciuti per niente i fischi dei tifosi di Florida a Felipe Franks, che povero, certo non se li è meritati, e se avesse avuto la chance di restare a Florida come titolare, certo sarebbe rimasto. L'attacco di Dan Mullen invece di Florida, l'avete sentito anche nella intro, il sesto touchdown di sesto TD pass della partita di Kyle Trask l'ha portato ad essere a superare il record di Joe Burrow come nelle prime sei partite giocate in stagione come per TD pass lanciati. Appunto, l'attacco di Dan Mullen, anche senza Kyle Pitts in queste due settimane, è sembrato davvero inarrestabile, e Kyle Trask si sta imponendo sempre di più, sicuramente nella lotta all'Heisman, che ancora è apertissima. Abbiamo tantissimi nomi ancora, e di Heisman è difficile parlare, ma anche appunto in ottica draft. Nella Pac-12, Colorado stupisce ancora, batte Stanford, altra grande prova del quarterback Sam Noyer, che per chi non lo sapesse l'anno scorso con Mel Tucker giocava safety. Occhio all'ascesa anche di Levante Chenault, il fratellino di Laviska, che ha giocato molto bene contro Colorado, contro Stanford, e appunto si sta imponendo come ricevitore, come uno dei target più importanti per Sam Noyer. Continua a soffrire USC, che soffre ancora ma rimonta, riesce di nuovo a rimontare e a vincere per un soffio anche su Arizona, contro appunto una buona Arizona, la squadra di Sumlin che ha giocato bene, ha quasi, diciamo che probabilmente ha meritato anche di più, ha meritato probabilmente di vincere, e ottima prova del quarterback Gannell, però alla fine è capitolata sotto, diciamo, l'attacco esplosivo di USC, che è riuscita nel finale con un drive, come era accaduto con ASU, quando c'è bisogno di far punti USC riesce a farli con molta facilità e vince 34-30 grazie al touchdown di Malapeyi a 30 secondi dalla fine. È inspiegabile davvero come USC di nuovo praticamente stia quieta per quasi tutta la partita, per poi davvero sfoderare un drive finale praticamente inarrestabile con molta molta facilità. Oregon parte male con Washington State, ma poi riesce a ribaltare la partita e a vincere nel secondo tempo grazie a un'ottima prova offensiva appunto dei Ducks, dell'attacco di Joe Moorhead che si sta imponendo bene, e ottimo appunto le prove di nuovo dell'attacco di Moorhead, e buona anche la prova di Washington State comunque offensivamente, l'attacco di Nick Rolovich, la run and shoot offense di Nick Rolovich, che è stata digerita abbastanza bene dagli interpreti, in particolare dal quarterback dell'ora, che si aspettava di giocare per Mike Leach, quindi in un sistema diverso, ma che si sta trovando piuttosto bene anche in questo sistema. Washington vince la prima gara della stagione, la prima gara della gestione Jimmy Lake, andando soffrendo abbastanza con Oregon State e vincendo 27-20 contro una buona Oregon State, che è vero che è 0-2, però quest'anno sembra, diciamo, meno materasso del solito. E infine l'ultima gara della Pac-12 è stata quella tra UCLA e Cal, che si è giocata domenica alle ore 18 in un anticipo della domenica di NFL, praticamente vinta da UCLA 34-10, che, come vi avevamo detto, UCLA dopo una prova pessima contro Colorado sfoggia una prova davvero incredibile, perché UCLA è così, Dorian Thompson-Robinson il quarterback è così, dopo una brutta prova sfoggia una prova da Heisman, e appunto questa sfida combinata, perché sia UCLA che Cal si erano viste cancellare la prima partita perché per colpa, diciamo, dei loro avversari che sono risultati positivi al Covid, e la Pac-12 è riuscita appunto a combinare questa partita per la domenica e a farci godere un'altra partita di college football, appunto, senza tenere ferme due squadre che appunto erano abili a giocare. E a chiudere la Big Ten, dove Iowa demolisce Minnesota 35-7, una Minnesota sempre più nel dramma, e infine bene non se la passa neanche Penn State, che parte 0-4, peggior partenza praticamente di sempre dei Nittany Lions, che partono molto male con Nebraska, poi riescono quasi a rimontare sotto la guida di Will Levis, il quarterback sophomore, che è entrato al posto del deludente Sean Clifford, che è stato panchinato dopo un quarto e mezzo. Prima vittoria per Luke McCaffrey, quarterback freshman degli Huskers, che appunto ha fatto la prima partenza da titolare e prima vittoria per lui. Vince Illinois la sfida tra le Cenerentole con Rutgers 23-20, e vince anche Northwestern, che vince ancora, va 4-0 battendo Purdue in trasferta grazie a un'ottima prova della difesa, e in particolare di Paddy Fisher, linebacker molto interessante anche in ottica NFL, e comunque anche una buona prova offensiva con Peyton Ramsey, che fa sempre il suo e lo fa molto bene. E infine le ultime due gare della Big Ten, da cui ripartiamo, sono quelle che hanno visto protagonisti in negativo Michigan e Michigan State, rispettivamente contro Wisconsin e Indiana. Oleg, vengo da te con Indiana, appunto, perché sta settimana Indiana giocherà contro Ohio State, e la domanda è abbastanza semplice: secondo te Indiana ha qualche speranza di battere Ohio State? Via. Allora, probabilmente Oleg non lo state sentendo, perché in realtà il problema non l'avevamo risolto, quindi probabilmente non avete neanche sentito i saluti prima quando li ho fatti, però il problema l'abbiamo risolto in corsa e quindi adesso Oleg dovreste sentirlo. Oleg, ti abbiamo ripescato, il bello della diretta anche se siamo in differita, e quindi torniamo sulla domanda di Indiana, può giocarsela con Ohio State? Vai, libero.
Sì, come ti ho detto, è praticamente impossibile battere i Babakais, però comunque, ecco, come ci insegna il college football, non c'è nulla di impossibile, nel senso, possiamo aspettarci un po' di tutto. Comunque i Buckeyes, ecco, sono un po', cioè, sul livello, cioè, io li vedo già come vincitori della Big Ten, li vedo ai playoff contro Alabama, Clemson e la quarta, ecco. Ecco, i Hoosiers quest'anno sono, noi l'avevamo anche detto nel pre-inizio della Big Ten, che sarebbe stata una delle sorprese. Vabbè che abbiamo dato anche Penn State come l'anti Ohio State, partite 0-4
di cazzate. Comunque, ne abbiamo dette.
comunque sì, è una bella squadra, l'ho seguita per bene quest'anno. Ecco, la cosa che mi ha impressionato di più è la solidità in difesa. In attacco Michael Penix, che è un sophomore dual threat quarterback, sta dimostrando molto bene, sta dimostrando un playmaker che può trovarti la giocata, anche se nel primo quarto non è partito benissimo contro i Spartans, lanciando due intercetti, ma poi si è ripreso. Come running back hanno quel bestione che è fisico da linebacker, 6'2 per 230 libbre, che è Stevie Scott. Come wide receiver, del target principale, ecco, si sta dimostrando, ma era già, diciamo, in preventivo TI, Frank Foy, il wide receiver. In difesa invece,
e anche come wide receiver il nostro eroe Wop Filior, che c'ha quel nome.
Wop Filior. Sì.
Il nostro mito. Miti anche i genitori, sì, che gli hanno dato quel nome lì, in onore del Whopper di Burger King, per chi non lo sapesse. vai.
Invece in difesa, ecco, il nome da dire secondo me è quello del defensive tackle, che è anche, diciamo, il capitano della squadra da difesa, che è Jerome Johnson. Stare dietro i Buckeyes è impossibile, anche secondo me anche la partita perfetta potrebbe non bastare. Comunque quest'anno gli Hoosiers, diciamo, possono ambire a un bowl un po' importante fine anno. Come ho detto, quando abbiamo dato Michigan e Penn State come anti Buckeyes, che stanno deludendo alla grande, non credo ci sia un anti, diciamo, cioè, vedo Buckeyes sul velluto quest'anno, per sì, dirla così, veloce.
Sì, diciamo che forse, viste le prime settimane, l'unica squadra, e fra vengo da te, l'unica squadra che forse, dico molto forse, può avere una minima chance con Ohio State è Wisconsin. Sono i Badgers, che hanno giocato solo due partite, che questo sabato hanno distrutto la Michigan di Jim Harbaugh, sempre più deludente, e vengo da te appunto facendoti due domande. La prima ovviamente è se credi che questa Wisconsin, la Wisconsin vista fino adesso, quindi con il solito running game molto, molto potente, ma anche con un passing game soprattutto grazie a Graham e Mertz, che si sta dimostrando un buon quarterback di livello, può essere sul livello di Ohio State. E la seconda domanda è se Michigan è davvero così terribile come ci è apparsa in queste ultime settimane.
Allora, a livello di Ohio State non c'è nessuno in questo momento in Big Ten, Wisconsin è l'unica che può impensierire i Buckeyes. A tal proposito mi ricollego a quello che ha detto Oleg poc'anzi, che secondo me gli Hoosiers non hanno nessuna possibilità di battere i Buckeyes neanche facendo la partita della vita, molto probabilmente. Detto questo, è vero che i Badgers hanno giocato solo due partite, quindi è un campione troppo limitato, insomma, per dare un giudizio. Oltretutto hanno giocato contro l'Illinois, che ha zero sconfitte, è una delle peggiori Michigan degli ultimi anni, quindi diciamo che il metro di confronto non è troppo attendibile, però è una squadra forte, una squadra che è tolta, ripeto, tolta Ohio State, una squadra ingiocabile per tutti, perché domina sia in attacco sia in difesa. La difesa domina su tutti e tre i livelli, è una difesa che non concede big plays, è una difesa capace di creare turnover, è ultra aggressiva, non permette mai al quarterback avversario di lanciare con tranquillità, sempre costantemente il quarterback avversario under pressure. In attacco ha nelle sue corse sicuramente il suo punto forte, ma questo storicamente negli ultimi 10-15 anni è il punto forte dei Buckeyes, perché ha dei running back con caratteristiche diverse, quindi che quindi si completano. Ha un offensive line tostissima, che avvantaggia quindi il gioco su corsa. Oltretutto gioca con una grande varietà di schemi. Contro Michigan io ho visto una selezione di giochi veramente infinita: play action, run option, corse designate per il quarterback. E proprio del quarterback, in più rispetto agli anni scorsi, ha questo ragazzo, questo Mertz, che rispetto ai quarterback che l'hanno preceduto non è un semplice signal caller, un semplice game manager. Mertz, secondo me, sa lanciare la palla per davvero, quindi è una squadra completa su tutti i reparti, sia in attacco che in difesa, e proprio per questo è una squadra ingiocabile da questo punto di vista.
Su Michigan,
dall'altro lato abbiamo Michigan. Ci vorrebbe una puntata per dire quanto tutto sta andando male quest'anno. Se ci riferiamo solo alla partita giocata contro i Badgers, Milton, il quarterback, è stato assolutamente disastroso, cioè due drive, due intercetti in 8 minuti hanno portato subito Wisconsin a 14 punti.
Tra l'altro molto brutti intercetti di Milton, cioè proprio
sì. Assolutamente. Aggiungiamo infatti, proprio a questo mi volevo collegare, perché Milton ha dimostrato un'incapacità nelle letture, non solo nel profondo ma anche nei check down, totale insicurezza nella ball security. Insomma, questo ragazzo è completamente senza fiducia, gioca con la strizza addosso ed è poco aiutato dai compagni. Chiaro che a molti la partita che Michigan ha vinto contro Minnesota, la prima uscita, ha messo il prosciutto negli occhi di molti. Però dobbiamo essere obiettivi e affermare che questo non è un quarterback in grado di fare la differenza. Infatti mi chiedo ancora come Harbaugh gli abbia dato fiducia così a lungo, dato che comunque né lui né la squadra stanno facendo nulla per aiutarlo. Tra l'altro è stato benciato a metà partita, sostituito da McNamara, che tra l'altro ha fatto anche una bella figura, però non diciamo nulla, non ne parliamo, perché sennò rischiamo di bruciare subito anche lui. In difesa invece io non avevo mai visto una difesa così disastrosa agli ordini di Brown, che è uno dei migliori coordinatori difensivi della nazione, perché pur tackling, miss assignment, blown coverage, è stata outplayata completamente dalla linea offensiva di Wisconsin. Una difesa che non crea turnover, che non gioca senza voglia, gioca senza garra, no? Mordente, chiamalo come ti pare. È una squadra totalmente allo sbando. Non so, a questo punto ripeto quello che ho detto una o due puntate fa: non è solo colpa di Harbaugh, perché sì, certo, Harbaugh ha le sue colpe, però gli errori che fanno i giocatori in campo non sono imputabili a lui. Probabilmente a Dan Harbaugh c'è un problema c'è stato, c'è e ci sarà un problema di aspettative troppo alte, perché arrivando un coach dal resume come quello di Harbaugh, insomma, molti si aspettavano che avrebbero potuto competere con Urban Meyer e Ohio State, avrebbero potuto competere con Alabama e Nick Saban. Purtroppo Michigan non è Ohio State e non è neanche Alabama, e quindi queste aspettative troppo alte si sono rivelate una bolla di sapone. Un dato che mi è balzato agli occhi di sabato è che è stato il largest halftime deficit da quando è stato costruito lo stadio, da quando è stata aperta la Big House nel 1927. Ecco, questa statistica spiega assolutamente il 2020 dei Wolverines. Oltretutto è tutta la Big Ten che è strana quest'anno, oltre togliamo sempre Ohio State che la mettiamo sempre da parte, il 2020 della Big Ten lo possiamo riassumere con il commento che mi sono copiato di un ragazzo americano, non mi ricordo neanche dove, quando l'ho letto sono rimasto mezz'ora a ridere perché ha scritto: Michigan ha solo una vittoria contro Minnesota, che ha solo una vittoria contro Illinois, che ha solo una vittoria contro Rutgers, che ha solo una vittoria contro Michigan State, che ha solo una vittoria contro Michigan, che ha solo una vittoria, insomma, ha scritto alla fine The Big Ten Circle of Super Suck, cioè, ecco, questo è la Big Ten, e questo è il 2020 di questa, della nonna di tutte le conference.
Sì, è peggio di queste squadre che hai elencato, appunto, c'è solo Penn State. Ma su quello che hai detto della... Di Michigan, del fatto che probabilmente non ci mettono la garra, è una cosa che si vede probabilmente anche in Penn State e nei Nittany Lions, e bisogna dire che il football su questo è feroce, non ti lascia scampo, non puoi giocare davvero al 50%, non puoi non metterci tutto, e quando appunto le aspettative vengono deluse perché appunto Penn State ha perso la prima gara e di fatto la stagione era praticamente già andata, visto che dopo avevano Ohio State, Michigan ha perso con Michigan State, da lì in poi appunto le motivazioni sono scemate e di conseguenza davvero adesso è ancora più in salita, se vogliamo, il percorso sia di Michigan che di Penn State.
Sì, oltretutto è una partita che potrebbe avere un impatto sul futuro, soprattutto sul recruiting, dato che 20 prospetti, 20 ragazzi erano allo stadio a vedere la partita e non credo si siano troppo entusiasmati a vedere una Michigan ridotta. Sì,
non ha fatto una bellissima impressione.
Sì,
no?
Sì, poi chiaramente Harbaugh è sempre lì a indorare la pillola nell'intervista: sì, ma sono sicuro che le cose si aggiusteranno. Ecco, io credo che in curso sa benissimo che è solo questione di tempo prima che insomma le due parti si dividano definitivamente, insomma.
Ecco, su questo ci riagganciamo adesso al discorso che invece ci farà Guido, perché appunto si parla già di early coaching carousel, ovvero di girandole delle panchine già anticipata, perché si è partiti appunto con la prima testa che è saltata, che è stata quella di Will Muschamp dalla panchina di South Carolina, è saltata diciamo alla fine per mano di Lane Kiffin per la sconfitta contro Ole Miss, ma ovviamente la situazione, la sedia era già calda da tempo. E Guido, appunto, veniamo da te, perché sappiamo che un po' è il tuo ambito, nel senso che tu e coaching carousel sappiamo che sì, ne vai matto. E,
sì, esatto.
E poi appunto perché comunque hai già scritto di questo e probabilmente non so se è già stato pubblicato o no quando andremo in onda.
Sì, dovrebbe uscire venerdì mattina, quindi insieme.
Esatto, insieme al podcast.
Poco prima o poco dopo
Quindi troverete sotto il magazine il pezzo di Guido che qua adesso ci parla già di quanto anche ha scritto, ovvero chi sono i candidati per la panchina, perché Muschamp è stato cacciato, chi sono i candidati per la panchina di South Carolina, che tipo di lavoro è South Carolina e quali alla fine, se hai un paio di nomi, ovviamente uno è Jim Harbaugh di cui già abbiamo parlato, e chi sono i prossimi nomi che potrebbero appunto saltare.
Allora sì, Will Muschamp, come hai detto bene te, era uno degli allenatori che entrava in questa stagione con una situazione abbastanza precaria. Quest'estate, questa off-season, diciamo, aveva provato a fare dei cambiamenti a livello di staff, ha portato Mike Bobo come offensive coordinator, che adesso è l'interim head coach di South Carolina in seguito appunto al suo licenziamento. È stata fatale la sconfitta contro Ole Miss, brutta perché è arrivata con 59 punti subiti e per un allenatore difensivo, comunque una squadra che ha sempre puntato più sulla difesa e sull'attacco per vincere le partite, non è certo una buona figura. E, quello che mi chiedo e mi sono chiesto io anche quando ho scritto il pezzo, comunque cercavo di informarmi, non capisco bene il tempismo, come mai ora, probabilmente avranno sicuramente i loro buoni motivi, però a livello diciamo così pubblico mi è poco chiaro come mai proprio ora, per tre motivi principalmente. Il primo è che, come abbiamo visto, il suo licenziamento ha creato delle forti frizioni nello spogliatoio, tant'è che diversi giocatori, diciamo quelli un po' più quotati, quelli che in odore di draft, hanno fatto opt-out e quindi praticamente hanno abbandonato la stagione. E onestamente non gliene fa tanto una colpa, perché giustamente avranno pensato: se agli amministratori di questa università non interessa, scusate, questa stagione, figurati se io devo rischiare di farmi male per giocare una stagione di fatto finita. Il secondo è il recruiting, perché in un anno come questo, che appunto è notizia di oggi o ieri, comunque la NCAA ha prolungato il dead period nel recruiting, che sarebbe quel periodo in cui le reclute, i ragazzi non possono essere non possono fare visite ovviamente nei campus, né gli allenatori possono andare a trovarli all'high school oppure a casa loro. Quindi diciamo che non c'è tanto contatto fra recruiting staff e giocatori in questo momento, questo periodo è stato esteso fino al 15 di aprile. Quindi è vitale mantenere quello che già le squadre hanno nella propria recruiting class, e chiaramente cambiare allenatore è uno dei motivi per cui poi dopo i giocatori decidono di cambiare anche commitment e andare in altre università. Nel caso particolare di USC, cioè di South Carolina, abbiamo un quarterback 5-star che è Gunnar Stockton dalla Georgia, che è committato appunto a South Carolina, ma che probabilmente, se dovesse andare via anche Mike Bobo, che è quello che l'ha reclutato, potrebbe rivedere i propri piani. E quindi anche questo un po' entra nelle dinamiche di un licenziamento. Il terzo punto è forse perché South Carolina, perché licenziato ora, perché South Carolina vorrà e sarà la prima sul mercato, e quindi il primo nome buono saranno loro che ci si tufferanno. Però questo è un ragionamento che South Carolina secondo me è un po' limitata, perché chiaramente non andranno mai a cercare un Urban Meyer, quindi comunque non vedo tanto il senso, ecco, rispetto a questo fatto qui. South Carolina è un lavoro difficile, perché comunque sei in una division della SEC, quindi ci sono tante squadre buone. Georgia è una squadra ottima, Florida è una squadra ottima, e comunque sembrano entrambe su una traiettoria di miglioramento più che di peggioramento. Quindi si partirebbe da un ambire a un terzo posto nella division, che comunque non è un granché. E nello stato della South Carolina c'è anche Clemson, che diciamo, quando poi dopo un ragazzo nativo della South Carolina, la lotta Clemson-South Carolina in questo momento è abbastanza impari. Sui candidati, sì, praticamente l'articolo si basa un po' tutto su questo. I nomi che sono stati fatti, secondo me, sono nomi abbastanza validi. C'è un candidato che a me piacerebbe, Billy Napier di Louisiana, e sembra tra i favoriti. Chiaramente una delle scelte più romantiche, più interessanti sarebbe Hugh Freeze, che però, come sappiamo, ha un bagaglio di comportamentale non di primo ordine, la sua esperienza Ole Miss. Però ecco, sui candidati poi c'è l'articolo che ne parla in maniera...
Sì, non dire troppo, che sennò non lo leggono.
Esatto.
E invece sulle prossime teste a saltare, a parte Jim Harbaugh?
Ma se parlavo di Jim Harbaugh, io la vedo dura che sia licenziato un nome di Jim Harbaugh. Secondo me è più probabile che ora gli arrivano... o che il contratto gli dovrebbe scadere il 2021, quindi esatto. È più probabile che trovino un accordo mutuale, magari non lo so, arriva una squadra NFL, allora non sembra, diciamo, cioè È chiaro che il percorso è praticamente finito, credo, di J. Marmog a Michigan, però non so se si spingeranno tanto in avanti da licenziarlo. Però chiaramente essendo un anno molto particolare con i dipartimenti atletici hanno molti problemi economici derivati dal fatto che comunque non avendo dei guadagni dai biglietti, dalla vendita per le partite, tante università hanno dei problemi economici, quindi sarà difficile vedere anche università magari potenti, famose, che licenziano e pagano il buyout multimilionario a questi allenatori. Sarà secondo me una cosa un pochino più contenuta, chiaramente qualche altro nome, qualche altro cambiamento sarà inevitabile.
Bene, vi rimandiamo appunto all'articolo di Guido per gli approfondimenti, non solo questo articolo, ma ci sarà una serie appunto guidata da Guido, poi appunto anche da noi, se dovremo scrivere anche noi, dei prossimi allenatori che salteranno. Arriviamo alla nostra sezione Ask.
Be a dog. We don't need no meows, we don't need no cats, we need more dogs.
E partiamo con la domanda che ci fa, intanto salutiamo Mauro che ci fa questa domanda, Mauro Rizzotto, che ovviamente ci fa una domanda su Miami, ovviamente su cosa poteva farci una domanda Mauro Rizzotto, che conoscete, probabilmente conoscerete come host di Cool Bueno, il podcast di Miami Dolphins, e ci ha chiesto appunto su cosa si può dire del progetto di ricostruzione di Miami, avviato anni fa tra alti e parecchi bassi, e insomma il progetto per riportare gli Hurricanes al top del college football. La sua domanda appunto riguarda non più di tanto l'aspetto tecnico, o meglio anche l'aspetto tecnico, ma diciamo più l'aspetto filosofico più profondo, se vogliamo, di come si fa a riportare in auge un programma di NCAA. Riparto ovviamente da te, Guido, dico solo una cosa, io parto dicendo il mio brevissimo commento generale, che ovviamente ricostruire, se seguite l'NFL o l'NBA o tutte le leghe professionistiche, credete, insomma, se avete sentito parlare di rebuilding, sappiate che ovviamente l'NCAA è un mondo completamente diverso. Ricostruire, fare un rebuilding in NCAA è una cosa molto, ma molto più complessa, perché semplicemente perché in NFL, in NBA e nelle leghe professionistiche americane, ma più o meno anche nelle leghe professionistiche nostre, i giocatori si scelgono e si pagano. Nell'NCAA i giocatori non si scelgono, ma sono loro a scegliere dove andare, quindi il lavoro è un po' più complesso e un po' più lungo, perché devi riuscire a farti scegliere. Guido, ovviamente su una domanda su Miami ripartiamo da te, poi ovviamente su questa chiederò il commento anche agli altri.
Sì, esatto, è proprio il meccanismo delle squadre professionistiche, che ci sono tantissimi strumenti, uno su tutti il draft, che è proprio atto a livellare, a cercare il più possibile di arrivare ad un equilibrio. Questa cosa nel college football ovviamente non c'è. Miami, sì, cioè è difficile ricostruire, perché chiaramente specialmente quando vieni da anni negativi, bisogna che proprio succeda, ci sia un allenatore, ci sia un gruppo, una squadra che dia in qualche modo speranza, che faccia vedere alle reclute che la traiettoria, il tragitto, la strada è quella giusta. Non sempre è facile, ovviamente è più difficile che facile. Io credo che Miami, dopo gli anni di Mark Richt, che comunque aveva cominciato bene, perché come ha detto nella domanda Mauro, aveva riportato un po' questa speranza a livello, soprattutto a livello di infrastrutture, aveva dato un'impronta moderna a Miami, che cosa che mancava terribilmente. Al terzo anno, dopo un anno da 9 vittorie, quello dopo da 10, al terzo anno è crollato quando gli è stato chiesto di fare dei cambiamenti nello staff offensivo, si è rifiutato e ha preferito ritirarsi piuttosto che appunto fare questa, diciamo, piccola rivoluzione. È arrivato Manny Diaz e da subito, nonostante fosse appunto un allenatore nello staff di Coach Richt, perché era il defensive coordinator, da subito ha voluto dare un'impronta differente. Però il primo anno è andato molto male, 6 vittorie, 7 sconfitte, ha sbagliato allenatori, però quello su cui diciamo fa leva la mia speranza di tifoso semplice è che Manny Diaz per ora è un allenatore che ha cambiato quando ha visto che c'era un problema. E questo nel college football è una delle cose più difficili da fare, perché gli allenatori sono molto, molto sicuri di sé e molto testardi a volte nelle proprie idee. E il fatto di trovarsi di fronte a una difficoltà, a un problema, e cambiarlo immediatamente non è, anche se chiaramente nella logica di tutti sarebbe una cosa abbastanza normale, nel college football a volte gli allenatori, pur di non cambiare, guarda come ha fatto Coach Richt, si ritirano. A volte, pur di non cambiare, vengono licenziati, perché non so perché in realtà avvengono queste dinamiche, ma sono dinamiche che succedono.
Testosterone.
Probabilmente sì, probabilmente i milioni e milioni che prendono e il potere che hanno anche a livello statale in certe università. Si basa tutto sul recruiting. I ragazzi cercano due cose fondamentalmente, meglio se possono ottenerle entrambe, ma una delle due ci deve essere. Possibilità di giocarsi il championship, quindi il titolo nazionale, quindi diciamo esposizione mediatica, e la NFL, cioè arrivare nella NFL. Se un allenatore può vendere una di queste due cose, la strada è positiva. Per ora io credo che i cambiamenti ha fatto Manny Diaz da anno uno andato male a quest'anno, che comunque sta andando molto meglio, mi fanno ben sperare per il futuro, ma chiaramente la strada, come abbiamo detto in apertura, è molto molto tortuosa, molto molto difficile. Non a caso nel college football più o meno le squadre al vertice rimangono un po' sempre le stesse.
Fra Oleg, chiedo anche a voi un commento, più che altro su, secondo voi, a che punto siamo del rebuilding di Miami, Fra?
Sì, sono d'accordo con Guido, è difficilissimo nel CIA. Alla fine c'è una cosa, conta più di tutte, che sono sempre soldi, perché se andiamo a vedere le squadre che stanno al vertice sono le più ricche dal punto di vista accademico, sono le più finanziate dai vari boosters, e quindi insomma se la giocano più o meno sempre le stesse. Poi ogni anno abbiamo una sorpresa, ogni anno abbiamo una vecchia gloria che magari ritorna o prova a ritornare, una di queste è proprio Miami. Però non si può partire da una riprogrammazione, da un rebuilding, senza, secondo me, partire da dei punti fermi, che sono i soldi, appunto le finanze. E poi secondo me l'allenatore, un allenatore che abbia del carisma, che abbia appeal non solo tra i giocatori, non solo tra i giocatori da reclutare, non solo nella direzione atletica dell'università, ma anche nella fan base, perché comunque il carisma di un certo tipo di allenatore ti porta anche porta entusiasmo, porta tanti giocatori, tanti recruiter a fare determinate scelte. Miami piano piano sta provando a fare questo. Siamo ad un buon punto, secondo me, perché Miami, rispetto agli ultimi anni, rispetto all'era Richt, che era un buon allenatore sicuramente, ma non un uomo carismatico nel senso che sto intendendo io, ci sta provando con Diaz, perché comunque è ben voluto dalla fan base, conosce perfettamente l'ambiente. Miami quest'anno si sta giocando il championship, quasi sicuramente non riuscirà ad avvicinarsi, a meno che Notre Dame non si suicidi una di queste partite, una delle partite che mancano. Quindi comunque, per come la vedo io, è già un bel risultato. Ecco, siamo già a metà dell'opera, però ti ripeto, un programma per poter essere ricostruito in maniera seria, in maniera insomma che duri negli anni, ecco, devi partire da una base. Un'ottima base secondo me la danno il lato finanziario, il lato di un coach, appunto, che sia carismatico, che sia pignolo, un allenatore alla Urban Meyer, ecco, mi viene il primo nome che mi viene in mente. Oltretutto, parlando di Urban Meyer, mi viene in mente un aneddoto, che quando lui venne assunto ad Ohio State nel 2012, lui arrivò, si fece un giro nel campus e dice: ma questi cestini della spazzatura perché sono così? Tutti si sono guardati a dire: cosa vuol dire? Cioè, sono cestini della spazzatura? No, 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 se vogliamo vincere anche sono questi i dettagli che fanno la differenza. Ecco, tempo una settimana i cestini della spazzatura avevano tutti il simbolo Io State, avevano tutti, insomma, erano meglio di insomma,
un'opera d'arte.
Sì, un'opera d'arte proprio, da questi piccoli particolari, insomma, che si vede il carisma, la potenza di un solo uomo per portare uno Ohio State che veniva da un record negativo di Ficker, quindi insomma doveva non ricostruire come Miami per esempio, però doveva rivenire su, insomma, doveva tornare a galla, ecco.
Sì, ecco, se vogliamo, nella ricostruzione di Miami, sfiga ha voluto che quest'anno, una stagione in cui praticamente Miami è imbattuta, se appunto eccettuiamo la partita con Clemson, sfiga ha voluto che quest'anno ci sia Notre Dame nella ACC e quindi niente, niente championship. Oleg, anche da te, se vuoi un commento brevissimo su questa cosa, visto che siamo già a 40 minuti, se vuoi anche tu dare il tuo breve commento su Miami.
Sì, diciamo, ecco, è un buon punto, come hanno detto i ragazzi, non è a livello di Florida State, che hanno zero ancora, secondo me, meno uno. Comunque sì, ecco, per il rebuilding, ecco, secondo me ci vuole il nome, diciamo, la storia, Miami la storia ce l'ha. Ci vuole, diciamo, ecco, deve avere un paio di stagioni con un record positivi e giocarti le partite con Clemson, qualcosa alla pari, farti vedere. Ci vuole il nome dell'allenatore, un nome forte, come ce l'ha Saban, come ce l'ha Dabo Swinney, come ce l'ha Kirby Smart, e ecco, così via, che aiuta tanto nel recruiting, che poi sappiamo, no, che è lo stato in Florida, diciamo, è lo stato che dà più talenti, più giocatori forti, diciamo, nella recruiting class. Queste big vanno sempre a, diciamo, a pescare. Florida deve farsi un nome per poter tenere in casa questi giocatori, e piano piano, diciamo, ecco, ci vuole del tempo. Comunque non è a livello zero, dunque piano piano serve ancora del tempo, secondo me, ma è già un buon punto, secondo me, gli aritmi.
Sì, Florida State era all'anno zero l'anno scorso, e quest'anno invece di andare avanti è tornato indietro. Quest'anno siamo a...
Piano
Scavano,
benissimo.
loro scavano,
Scavano sempre di più, una fossa sempre più profonda. E passando alle altre domande invece che ci hanno fatto gli amici della chat di Telegram, abbiamo altre tre domande che possiamo cioè, mettere insieme, perché parlano di fatto di giocatori di ottica NFL. E la prima è quella di Riccardo, che ci chiede di Dorian Thompson Robinson, un giocatore che abbiamo visto al suo meglio domenica e al suo peggio domenica prima. Appunto, se riuscirà secondo noi a scrollarsi questa personalità da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e che possibilità ha un giocatore di questo genere di entrare appunto in NFL, di presentarsi al draft. Partivo dicendo che tanto Dorian Thompson-Robinson è un eroe, perché è stato si è preso il ruolo da titolare a UCLA dopo aver fatto anni di backup all'high school, e lui era il backup del miglior quarterback della storia dell'high school americana di sempre, Tate Martell.
Grande,
grandissimo Tate Martell.
Bishop Gorman High School a Las Vegas.
Esatto, di cui DTR era backup, poi è arrivato a UCLA e in realtà poi ha avuto una carriera collegiale che già dal terzo anno è migliore di quella di Tate Martell, che di fatto non è sussistita. E Fra, vengo da te per il commento su DTR, poi passeremo alle domande invece su Rashod Bateman e Travis Etienne.
Sì, questa personalità da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, l'abbiamo ben vista, insomma, l'anno scorso e in queste due partite di UCLA. Allora, diciamo che DTR ha i tools, ha gli strumenti per essere un buon quarterback collegiale, lo definirei una sorta di Brett Hundley, proprio per rimanere in tema UCLA, però... come ha detto il nostro amico, appunto, che ci ha fatto la domanda, ha avuto troppi alti e bassi in questi 2 anni, in cui sta chiamando gli snap ai Bruins. Più che altro, quello che salta agli occhi è che questo ragazzo fa sempre gli stessi errori, dimostrando, cioè, di non aver imparato e di non aver progredito, cioè, pessime letture nel profondo, problemi gravissimi di ball security, poi anche dobbiamo aggiungere il fatto di giocare senza confidenza. Chiaramente il contesto in cui è inserito non lo aiuta tanto, Intanto per via di un play calling che definire assurdo secondo me è un eufemismo, dato che non è assolutamente impostato per sfruttare le capacità di un quarterback come lui, è lui stesso, ma soprattutto il padre, che non vede di buon occhio Chip Kelly, non ha mancato occasione di farlo notare. E poi proprio perché Chip Kelly, il coach, sembra quasi fregarsene ormai di tutto e di tutti, e a detta di molti della sua fan base sta utilizzando UCLA come quell'asino, no, famoso, che come tiri la coda cacca moneta, insomma lo sta utilizzando come un salvadanaio. È un quarterback DTR che ha bisogno di una offense up tempo, predilige attacchi rapidi e veloci, fatto di screen, di guadagni brevi ma costanti. Però se già un quarterback del genere, che non ha il braccione ed ha problemi di lettura nel profondo, lo fai aspettare 3-4 secondi prima del lancio o lo fai lanciare under pressure, nel 90% delle volte causerà un incompleto, peggio ancora un turnover. L'anno scorso lui ha chiuso con 11 fumble e 12 intercetti. È chiaro che non è pensabile replicare questi numeri quest'anno, ecco perché va sicuramente aiutato, gli va cucito un play calling su misura, e assolutamente non ha chance in NFL un quarterback del genere.
Passiamo invece a DTR, nostro idolo perché a me piace da morire, appunto perché quarterback collegiale di questo genere mi fanno sempre impazzire. E passiamo invece alla domanda di Matteo, che appunto, come avevo anticipato, ci chiede di Rashad Bateman e di Travis Etienne. E in particolare, Oleg, vengo da te, ci chiede appunto cosa ne pensiamo di Bateman di Minnesota e perché, secondo alcuni mock, Travis Etienne è dato nei late rounds. Parto io dicendo di Bateman, dicendo che ci piace molto Rashad Bateman, l'abbiamo detto più o meno in tutte le salse l'anno scorso, grandissimo ricevitore, profonda threat, deep threat, ottimo route runner, e quest'anno se sta soffrendo un po', è un po' perché Tanner Morgan sta giocando molto male rispetto all'anno scorso, sta sbagliando lanci che l'anno scorso non sbagliava, l'anno scorso era uno dei migliori quarterback per rating, e quest'anno sta sbagliando anche lanci abbastanza facili, e un po' perché appunto non c'è più Tyler Johnson, che di fatto gli portava via i migliori cornerback delle squadre avversarie. Quest'anno spesso è raddoppiato Bateman, l'abbiamo visto raddoppiato nelle prime gare. E Oleg, commento breve su Bateman e poi perché Etienne è dato nei late rounds.
Lo sai anche te che Bateman è uno dei miei pupilli dall'anno scorso, due anni fa già. Sì.
Che ti ha fatto vincere il fantasy
contro qualcuno di cui non faccio nome. Che c'è in questa comunque, ecco, sì, è un ragazzo molto forte, diciamo, non viene aiutato quest'anno dal QB, da Morgan, anche sappiamo, no, che Minnesota non è proprio un granché, hanno perso Tyler Johnson che, come hai detto te, portava via un po' di pressione. Secondo me sarà un ragazzo che uscirà al secondo o terzo giro, un ragazzo molto forte. Anche l'anno prossimo avremo, secondo me, una grande, diciamo, classe di wide receiver che uscirà dal college, e lui sarà uno dei nomi più, diciamo, più succosi. Invece di Etienne non lo so su che sito il nostro ascoltatore ha guardato Etienne basso, perché per me Etienne è il wide receiver più forte che esce quest'anno. Per me è proprio uno dei wide receiver, secondo me, che spaccherà, cioè diciamo si troverà meglio. Sì, scusa, running back. Ecco, magari nelle ultime due gare ha faticato un po', diciamo, ha fatto qualche errore in più, se non sbaglio ha fatto due fumble che poi sono stati trasformati in pick six nelle ultime due gare contro Boston College e Notre Dame. Però sì, comunque lui, diciamo, ecco, fisico imponente, secondo me bravo sia a ricevere sia a bloccare, una visione di gioco 360 per me un a livello di migliori running back che sono usciti negli ultimi anni, secondo me avrà un grande impatto, sarà forte, secondo me sarà, ecco, addirittura il primo giro sarà scelto come primo running back, a me, diciamo, stravedo per lui, ecco.
Sì, abbastanza, nonostante sia un running back, quindi forse questo è l'unico motivo per cui possa essere dato, sì, più tardi nei round, però appunto, nonostante sia un running back, sappiamo che i running back non stanno godendo di un bellissimo periodo della storia del football.
Anche se, anche se ultimamente diciamo i running back buoni, diciamo il primo round diciamo lo strappano, diciamo dalla 20 in giù, secondo me dalla 20 in giù lo vedremo Etienne uscire.
L'anno scorso è stato Edward Silaire il primo a essere chiamato alla 32, quindi comunque c'è stato un running back al primo giro. Quest'anno, se sarà un running back al primo giro, possiamo stare certi che questo running back sarà proprio Travis Etienne. Arriviamo ragazzi alla preview della week 12, perché siamo già 50 minuti e week 12 che si è già aperta con la MAC, e di cui ovviamente non pronostichiamo perché le partite si sono già concluse, come ormai è usanza giocare il martedì e mercoledì. Potremmo in realtà pronosticare la MAC della settimana prossima, però non lo facciamo perché sono partite diciamo non di cartello rispetto a quelle che pronostichiamo noi. Anche se c'è da dire una cosa positiva sulla MAC, che non ne rimandano mai, quindi noi continuiamo a pronosticare la Pac-12 e le partite saltano, e invece se pronosticassimo la MAC sarebbe probabilmente riusciremo ad avere 7 gare pronosticate. Settimana scorsa ne abbiamo pronosticate 8 e in realtà ne hanno giocate alla fine 6 e non sono andate benissimo i nostri pronostici. Oleg ne ha presa una su 6 e io, Guido e Fra 3 su 6, quindi davvero risultati mediocri. E questa settimana, come dicevamo, partiamo dalla AAC, dove la partita principale è Cincinnati UCF. Non vi chiedo un pronostico perché ne abbiamo altre da pronosticare, però partita da circolettare, da segnarsi, perché è probabilmente l'ultimo vero ostacolo per Cincinnati. Dovrà vincere e farlo bene, anche se giocherà a Orlando, quindi comunque un campo difficile, sono negli ultimi anni in campo ostico per chiunque, e quindi davvero ultimo banco di prova per i Bearcats, per riuscire a chiudere imbattuti questa stagione. Nella Mountain West anche qua si giocheranno alcune partite interessanti, tra cui San Diego State, Nevada, San Jose State che va a giocare a Fresno State e Boise State che invece andrà nelle isole contro Hawaii. Nella Sun Belt invece pronostichiamo per la prima volta una partita di Sun Belt, perché si gioca la partita della Sun Belt di quest'anno, che non è Upstate Georgia Southern ma è Upstate contro la mitica Coastal Carolina, e quindi probabilmente partita che deciderà la Sun Belt di quest'anno. Oleg, vengo da te.
Vado sul sicuro, vado con Upstate.
Fra.
Coastal Carolina.
Guido.
Anch'io Coastal Carolina.
E anch'io vado con Coastal Carolina, e non solo perché il loro ex allenatore Bennett è la nostra sigla di Ask CFB, ma perché sono una bella storia di college football e bisogna che continui questa storia. E passando alla ACC invece, dove non ci sono partite particolarmente intriganti in questo weekend, c'è Clemson che va a giocare a Florida State, partita che qualche anno fa era di cartello, ma adesso non lo è. Clemson è favorita di una cosa tipo 35 punti o 36, adesso non lo so, comunque parecchio. Syracuse va a giocare a Louisville, Miami ospiterà Georgia Tech, e invece la partita che vi chiedo di pronosticare è quella che vedrà Liberty andare a giocare contro NC State a NC State. Guido, vengo da te.
Ma ho pronosticato l'upset nel preview di questa giornata, quindi Liberty.
Fra.
Difficile, sono due squadre che giocano bene entrambe, forse è più potente offensivamente l'attacco di Liberty. Io dico NC State.
E te pareva, perché gioca in casa. Oleg.
Vado anch'io con Liberty.
Io vado con NC State. Arriviamo alla Big Ten invece, in cui ci sono alcune partite interessanti. Vabbè, c'è Michigan che va a giocare a Rutgers, partita molto equilibrata visto il livello delle due squadre. Illinois a Nebraska, e poi ci sono le due partite rankate del weekend, che però non vi chiedo di pronosticare perché il vostro pronostico già me l'avete fatto, soprattutto sulla prima, cioè Ohio State Indiana. Siamo abbastanza d'accordo sul fatto che Ohio State sia la netta favorita, quindi nonostante sia la partita principale di questo weekend non vi chiedo il pronostico, perché sarebbe scontato. E l'altra partita invece è quella che vedrà Wisconsin andare a giocare a Chicago, a Evanston contro Northwestern. Partita questa molto, molto interessante per vedere davvero dove è arrivata Northwestern nel suo processo di crescita. Le partite che vi chiedo di pronosticare invece sono quelle magari meno interessanti, però molto più combattute almeno sul pronostico, e sono Purdue, Minnesota e Iowa Penn State. Oleg.
Purdue, Minnesota, scusa?
Iowa Penn State.
Dico Purdue. E la seconda dico, dai, diciamo Penn State. Non possono dare 0-5. Ecco, parlando invece di Wisconsin Northwestern, era la partita che avevo il biglietto che dovevano giocare al Wrigley Field, stadio dei Cubs, che purtroppo aspetto ancora il rimborso, non mi sono arrivati i soldi. Che comunque da come ho visto, il prossimo anno dovrebbe giocare Wisconsin qua a Chicago al Soldier Field contro gli Irish, dunque ecco, forse sarà quella la volta
forse,
buona che
forse
vedo
ce la farai
forse ce la farai
forse ce la farai dopo 2 anni che sei lì a vedere una partita di college
football.
Fra,
allora io dico Penn State, perché comunque non possono perderle tutte, ma dico Penn State più che altro perché non giocherà Clifford ma giocherà Levis a quarterback.
Hanno qualche chance in più dunque.
sì, no, ma allora Penn State non stava giocando neanche male, perché se andiamo a considerare le ultime 3 partite in termini numerici ha sempre totalizzato più yard degli avversari, addirittura contro Indiana 488 a 211, Nebraska 501 a 298, quasi il doppio. È che hanno questo problema di dimenticarsi di giocare il primo tempo e il secondo tempo invece poi di cercare di recuperare, non ce la fanno mai. Però nelle ultime 2 partite nel secondo tempo hanno concesso solo 3 punti, che sono quelli che poi ha segnato Nebraska. Quindi dico Penn State. Per l'altra partita dico Purdue Minnesota. Purdue è una squadra strana quest'anno, il quarterback è tipo DTR, una partita bene, una male, una bene, una male. Direi Minnesota.
Guido.
Io dico Minnesota e Penn State.
Anch'io vado con Minnesota e Penn State, più o meno siamo allineati con Penn State, col pensiero che davvero non possono perderle tutte. E andiamo in Pac-12, dove anche in Pac-12 ci sono molte partite interessanti. La Pac-12 che è partita 2 settimane fa e diciamo è risultata parecchio interessante, davvero equilibrata. E Oregon ospiterà UCLA, quindi vedremo che UCLA sarà contro Oregon. Oregon State invece ospiterà Cal, e Washington ospiterà Arizona, quindi anche Arizona che reduce appunto dalla buona prova, anche se uscita a mani vuote contro USC, e Washington State andrà a Stanford. E invece l'unica partita che vi chiedo di pronosticare è quella tra USC e Utah, che se Dio vuole giocherà la prima partita, appunto la prima gara della stagione, proprio questa settimana. Oleg.
Utah sarà avanti, USC rimonterà l'ultimo secondo, dunque dico USC.
Ormai è una costante. Fra.
No, non lo so, perché Utah non è una di quelle squadre che ti permettono di fare tutto ciò, è che c'è questo problema del fatto che non hanno ancora giocato questo, quindi non sappiamo a che livello di preparazione sono gli Utes. Dico USC, ma potrebbe succedere di tutto, giusto perché ho visto USC giocare e Utah non l'abbiamo vista, quindi teniamoci Trojans, poi insomma vediamo.
Guido.
USC anch'io.
Anch'io vado con USC, anche qua tutti allineati. SEC invece, dove ci sono questa settimana ci sono delle partite. Florida andrà a giocare a Vanderbilt, quindi verosimilmente proseguirà la sua striscia di vittorie. Texas A&M ospiterà Ole Miss in una partita che sarà interessante. Alabama ospiterà Kentucky. Tennessee andrà a giocare ad Auburn. Mississippi State andrà ad Athens contro Georgia. E Missou giocherà contro la South Carolina di Mike Bobo, che quindi adesso si ritrova allenatore di South Carolina. E la partita che vi chiedo di pronosticare è la più equilibrata nel pronostico dell'SEC di questa settimana, che non avrei mai creduto di dirlo, ma è LSU-Arkansas. Guido.
Partita abbastanza difficile. LSU ha dei problemi quest'anno, soprattutto in difesa, mentre Arkansas è stata un po' trattata male da Florida, ma resta una squadra secondo me abbastanza solida in tutte e due le fasi. Dico Arkansas.
Fra
sì, Arkansas.
E Oleg?
Una domanda che sai già la risposta.
Retorica, una domanda retorica.
Retorica, ovviamente. Ecco, parlando dei Bulldogs, se ho letto bene, ieri JT Daniel sarà titolare. Ecco, se va male anche lui, da quanto ho capito, faranno, diciamo, guarderanno un po' qualche tifoso che sa lanciare, proveremo qualche tifoso.
Andranno nel campus, faranno un nuovo corso di laurea per quarterback, che magari al terzo anno, quando sono prossimi alla laurea, riusciranno a trovare un giocatore che ha imparato il mestiere. Incredibilmente vado anch'io con Arkansas, ovviamente, perché non si può andare contro Felipe Franks. Ragazzi, tutti e quattro con Arkansas, cioè è una cosa, non solo è la più equilibrata, ma siamo andati tutti contro LSU. Se vi avessi detto questa cosa 12 mesi fa, probabilmente sareste tutti caduti dalla sedia. Big 12, ultima conference di cui parliamo, in cui si giocano solo tre partite anche questa settimana. Iowa State ospiterà Kansas State, una partita interessante. Kansas ospiterà Texas in una partita che di per sé non dovrebbe essere interessante, ma abbiamo visto gli ultimi anni cosa ha fatto, cosa è riuscita a combinare Texas contro Kansas, quindi attenzione a dare per scontata la vittoria di Texas. E poi la partita di cartello della settimana di Big 12, che è la Bedlam Series tra Oklahoma e Oklahoma State, si gioca at Oklahoma. E quindi Oleg, vengo da te.
Dico Oklahoma.
E Fra?
Cowboys.
Guido?
Sooners.
E io dico Cowboys. E con questa chiudiamo anche questa puntata, ragazzi. 1:01, anche oggi non siamo riusciti a restare nell'ora, ma per poco, anche se sono praticamente 2 ore e mezza che registriamo, visti lunghi problemi che abbiamo avuto di registrazione con il nostro software qua. Però siamo arrivati in fondo. Un saluto e un ringraziamento a Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao a tutti.
A Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, alla prossima.
E anche a Francesco, ciao Fra, grazie mille.
Ciao ragazzi, sempre un piacere.
Un saluto anche da parte mia, e sulle note del Ride 'Em Cowboys vi lascio e ci vediamo settimana prossima.